Non è facile essere qui, però voglio... Grazie, sì, sì. Voglio ringraziare il Signore prima di tutto per una cosa che non tanti sanno, ma per me è veramente motivo di grosso ringraziamento il fatto che il Signore mi dia di mettere giù dei pensieri sensati da esporre, perché da piccolo soffrivo di una dislessia che il Signore tuttora sta curando, e quindi per me significa veramente moltissimo. E è bello perché il Signore ha guidato perfettamente ogni cosa questa mattina. Potrei anche non sedermi a dire nulla, perché fra l'introduzione che ha detto Franco e le preghiere, i canti, ha guidato tutto perfettamente verso l'argomento di cui parleremo oggi. E voglio aprire con voi in Isaia al capitolo 53. Prima di leggere questo versetto voglio fare una piccola panoramica su chi era Isaia, questo profeta straordinario dell'Antico Testamento, e vediamo che... Prima di guardare il capitolo 53 voglio portarvi un attimo al capitolo 6, proprio per avere un'idea di chi era Isaia e di cosa gli era stato affidato. Al capitolo 6 vediamo che Isaia vede il lembo della veste del Signore, vede una piccola parte della gloria straordinaria di Dio, e vediamo al versetto 5 qual è stata la sua reazione. Qua vediamo la conversione di Isaia, dice: guai a me, sono perduto. Ed è bello perché prima di tutto, una volta vista la gloria di Dio, si interfaccia con questa gloria e dice: io non valgo niente. E l'azione successiva è: anche il popolo è nella mia stessa condizione. E questo è importante sottolinearlo, perché è la partenza per Isaia. Perché dopo vediamo al versetto 8, quando il Signore chiama uno a servire nel popolo e nel mondo in cui lui viveva, dice: eccomi, manda me. E il Signore gli affida un messaggio forte, straordinario, viene definito da tanti l'evangelista dell'Antico Testamento, Isaia. E quindi questo è quello che Isaia ha dovuto fare, il suo servizio, appena convertito subito dice: eccomi, manda me. Ma all'interno di questo libro straordinario c'è questa parentesi meravigliosa che tutti conosciamo molto bene, che parte dal versetto 13 del capitolo 52 a tutto il capitolo 53. E c'è un particolare che notavo in mezzo alle meditazioni quotidiane che mi ha colpito in modo veramente forte. Vediamo prima di tutto dal versetto 3 al versetto 5, lo leggiamo, quello che il Signore ha dovuto sopportare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Vediamo dei particolari, il fatto che il Signore Gesù e i canti che abbiamo cantato, penso a Per amor di me ad esempio, ha sottolineato in modo molto chiaro questa cosa. È stato disprezzato, abbandonato, non era degno di stima, e c'è un particolare che sottolineo brevemente: uomo di dolore, non un dolore come immaginiamo noi. Noi soffriamo per tanti motivi, dolori fisici, dolori per separazioni come dai nostri cari che sono stati chiamati dal Signore, che non ci sono più, dolori che fanno male, ma il dolore del Signore è qualcosa di indescrivibile. Aveva tutti i peccati mai esistiti sulla faccia della terra su di lui, un dolore che comprendeva spirito, anima e corpo. Spirito perché c'era la separazione dal Padre, anima per le offese e gli insulti, e corpo per tutto quello che anche abbiamo letto, cose che non posso descrivere, non saprei neanche minimamente immaginarle. Però ad un certo punto, ed è qui che voglio porre lo sguardo, ad un certo punto viene detto al versetto 7 una cosa che mi ha veramente tanto colpito, lo leggiamo insieme. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. È proprio stato questo non aprì la bocca che mi ha fatto riflettere. Ho dato un piccolo titolo a questa breve riflessione, un silenzio pieno d'amore. Voglio vedere con voi tre punti in particolare. Mi sono posto due domande e poi parlerò appunto di questo silenzio pieno d'amore. La prima domanda è: come avrei agito al posto suo di fronte a queste offese? La seconda domanda è: come avrei agito se mi fossi trovato al posto di esempio di Pietro, che vedremo, o di un suo discepolo nel vedere il mio Signore maltrattato? E al terzo, appunto, un silenzio pieno d'amore. Vediamo subito il primo punto. Come avrei agito? Beh, io sfido qualsiasi persona qua presente ad accettare determinate cose. Io, ad esempio, ho un carattere molto impulsivo e il Signore mi sta modellando, ma all'inizio, alla prima offesa, scattavo. Oppure, per paura, sapendo di aver di fronte un ostacolo molto grosso, scappavo. Sono queste, purtroppo, le reazioni. Invece, lui, cosa ha fatto per noi? Già qui potremmo fermarci, potremmo adorarlo per tutto quello che ha fatto, perché quel silenzio pieno d'amore ha dimostrato veramente tutto il suo amore per noi. È stato zitto di fronte a quelle offese. Lui avrebbe potuto fare quello che voleva. Era Dio. E invece è rimasto in silenzio. Poi vediamo il secondo punto. E come ho detto prima, ci viene in aiuto Pietro. Come avrei reagito io? Io penso purtroppo che avrei reagito come Pietro. E lo leggiamo insieme. Andiamo in Luca, al capitolo 22, i versetti da 54 a 62. Luca 22, 54 a 62. Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero a casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Essi fecero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno, e Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: anche costui era con Gesù. Ma egli negò dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo conosco. Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: certo, anche questi era con lui, poiché è Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. È andato fuori, pianse amaramente. Vediamo brevemente tre azioni significative che notavo in questi passi che Pietro ha fatto. La prima è il fatto che seguiva da lontano, e questo ci parla di due aspetti. Uno, che era un codardo, e quindi la paura. Paura perché? Perché sapeva che se si fosse mostrato un compagno, lasciatemi passare questo termine, del Signore, l'avrebbero ammazzato probabilmente. E mi sono posto questa domanda: io in che modo vivo la mia vita? Quante volte mi sono tirato indietro per paura? E questo nella vita quotidiana di tutti i giorni, a lavoro, a scuola, per strada, quando andiamo a evangelizzare. Penso, mi è capitato purtroppo, quando vedo un gruppo di ragazzi che sono lì magari a fumare in un parchetto, non mi viene distinto di andare, mi tiro indietro, e questa è una cosa negativa, perché anche loro hanno bisogno di Dio. E quindi pensavo, applicandolo anche a noi, spesso purtroppo siamo anche noi dei codardi. Ma un altro significativo particolare è il fatto che il distacco ci parla della non comunione col Signore, era stata interrotta, e la causa non era sicuramente di Dio. Lui lo voleva lì ai piedi a piangere insieme ad altre persone che erano lì a piangere il nostro Signore. Lui è rimasto indietro. E vediamo un altro particolare, secondo, che oltre a essersi distaccato dal Signore, vediamo un'altra cosa in particolare. Il fatto che si è seduto in mezzo agli accusatori. È una cosa forte, perché purtroppo anche noi rischiamo questo. Quando ci mettiamo a contendere col Signore, quando purtroppo siamo in grado, e anche questo mi è successo purtroppo, sottolineo, di lanciare sentenze o accuse verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, con parole anche forti. A volte ci mettiamo da quella parte, ma c'è un particolare che sottolineo adesso e poi voglio risottolineare dopo. Il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Quindi mi immagino Pietro seduto in mezzo agli accusatori, che incrocia quello sguardo e quel silenzio di Dio, che non è uno sguardo accusatore, né un silenzio accusatore, ma un silenzio pieno d'amore. Andando avanti, vediamo la terza azione. Negò di conoscerlo per 3 volte. Lo conosciamo molto bene questo passo. E vediamo brevemente quali sono state queste 3 volte. Vediamo al versetto 56-57 che una donna, per lo più serva, lo riconosce. E lui cosa dice infatti? Donna, non lo conosco. Questo donna, penso al fatto che i giudei, per la tradizione giudaica, la donna era considerata meno dell'uomo. In più questa era una serva. Quindi immaginate la reazione di Pietro, che già era lontano dal Signore, che già era seduto in mezzo agli accusatori, che quando si ritrova accusato da questa donna, si arrabbia anche e dice: donna, io non lo conosco. Chi sei tu? Statene là. Non vali niente, quindi statene là. Sei una donna e serva. E questa è stata la prima reazione di Pietro. Poi vediamo un altro che lo guarda e dice: uomo, che lo guarda e dice: anche tu sei di quelli, scusate. E lui dice: no, uomo, non lo conosco. Questo particolare mi faceva riflettere, questo non lo conosco, mi parla di un distacco molto forte, che sta dicendo: io non ho avuto niente a che fare con lui. Ed è qualcosa di molto forte, perché lo applico sempre a me. E io magari non lo dico, non ho quel coraggio di dire alle persone: non lo conosco il Signore, non ho niente a che fare con Lui, ma spesso purtroppo con la mia vita e con la nostra vita dimostriamo proprio questo. Tante volte di fronte a quello che è il nostro quotidiano ci ritroviamo a vivere questa situazione purtroppo, e non va assolutamente bene. Ognuno di noi ovviamente esamini se stesso di fronte a questo, io non voglio giudicare nessuno. Poi vediamo la terza volta, cosa viene detto? Vediamo che al versetto 59, dopo poco tempo, sono tutti eventi accaduti nel giro di poco tempo, dopo un'ora, un altro insisteva dicendo: sono sicuro, è certo che lui era col Signore. E anche qui un'altra volta, cosa fa Pietro? Arriva a mentire. Dice: no, no uomo, non lo conosco. Dice ancora: no, io non so quello che dici. Ed è forte, perché ancora una volta sta scendendo sempre più in basso e si sta arrabbiando sempre di più. E riflettevo molto su questo, ma adesso accade quello che gli era stato predetto, lo vediamo in Matteo, non lo leggo, voglio semplicemente mettere la sottolineatura in Matteo, al capitolo, scusate, ok, Matteo 26, dal versetto 33-35, gli viene predetta questa cosa, gli viene detto che lui, il gallo, canterà e che lui l'avrebbe negato 3 volte, e cos'è stata la risposta di Pietro? Non accadrà mai. E questo, beh, anche questo fa riflettere, quante volte noi facciamo promesse che poi purtroppo non siamo in grado di mantenere. E qui proprio Pietro l'ha rinnegato 3 volte, proprio come il Signore aveva detto. Il Signore, se dice una cosa, non sbaglia mai. E cosa succede? Il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. È andato fuori, pianse amaramente. Io penso tanto a tutto quello che è successo qua a Pietro e ci metto pienamente dentro, soprattutto prima della mia conversione, quando poi ho incontrato veramente lo sguardo del Signore, ho incontrato veramente il suo silenzio pieno d'amore. E il Signore, proprio questo, il terzo punto, questo silenzio pieno d'amore, il Signore non ha bisogno di voltarci le spalle, né di urlarci in faccia come faremmo noi di fronte all'offese, ma quel silenzio è così profondo e così pieno d'amore perché sa che abbiamo un disperato bisogno di Lui. Lui lo sa e ci guarda, perché anche oggi, credenti e non, abbiamo bisogno di questo sguardo pieno d'amore. E infatti volevo proprio fare queste due piccole applicazioni. A te che ancora non credi, e qua ce n'è di persone che non credono, non voltare le spalle oggi a quel silenzio pieno d'amore, a quello sguardo così penetrante. Non farlo perché non sai domani cosa succederà, neanche uscendo da qua. E probabilmente adesso sei seduto tra gli accusatori, sicuramente, anzi, sei seduto tra gli accusatori, ma puoi uscirne. È certo che ne puoi uscirne, come ne sono uscito io e come sono usciti tanti, grazie a Dio, presenti oggi qua. E invece, se siamo dei credenti, beh, che bello sapere di aver incontrato quello sguardo. Se siamo seduti, come ho detto prima, tra gli accusatori, usciamone al più presto, chiediamo perdono ai fratelli accusati, al Signore, e usciamo da quella situazione, perché vi posso assicurare per esperienza che è qualcosa di molto bello. Aver chiarito nella mia vita alcune situazioni mi ha portato a glorificare ancora più di Dio, anche perché lasciarle legate qua sulla terra non è buono, lo dice la parola ovviamente. E poi, per concludere, torniamo a Isaia, a questo passo straordinario. Nel capitolo 53, versetto 7, abbiamo veramente tanti motivi per adorare Dio. Io voglio semplicemente aggiungere questo alla mia vita, al fatto che questo silenzio pieno d'amore è stato qualcosa di indescrivibile, e noi dobbiamo adorare Dio per questo. Vediamo due particolari in questo brano, ed è bello perché grazie a Dio in questa assemblea si studia la Bibbia, lo si fa aiutati anche dai nostri anziani, col discepolato e tutto, è una cosa veramente molto buona. E chi studia la parola sa che qua c'è la regola del paragone, ossia è bello sfruttare questa regola perché sottolinea attraverso dei paragoni delle mette enfasi in alcune verità. Tra cui ad esempio qua vediamo che c'è questo paragone con l'agnello e con la pecora. E vediamo che l'agnello condotto al mattatoio, quindi l'agnello che va verso l'essere ammazzato. E invece la pecora verso la tosatura, che sicuramente non deve essere stata piacevole, quindi penso a un maltrattamento. E sicuramente, paragonandola al Signore, il paragone regge, ma c'è un particolare che cambia tutto, che ribalta completamente la situazione. La pecora e l'agnello non sanno dove stanno andando, non sanno che andranno a morire, non sanno che andranno verso la tosatura. Il Signore sapeva perfettamente dove stava andando e l'ha fatto in silenzio, rimanendo muto. E beh, penso a questo silenzio straordinario, penso a quello che siamo noi. E fratelli, sorelle, come facciamo a non adorare il nostro Dio? Almeno una parola, dire Signore grazie, penso che sia dovuto a questa straordinaria opera, a quello che il Signore ha fatto per noi. Dire Signore grazie, penso che oggi gli sia dovuto, perché Lui è l'unico degno di ogni lode e adorazione. E quindi volevo condividere questo pensiero con voi, semplice, ma a me è servito molto. Perché questo silenzio pieno d'amore, quello sguardo così penetrante, ha stravolto la vita di tutti quelli che credono in Lui. Quindi voglio lasciare questa cosa, adoriamo il Signore, anche Signore grazie, una parola penso gli sia dovuta. Quindi che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Amen. Passiamo qualche momento in adorazione per quanto abbiamo ascoltato questa mattina.